ampiamente utilizzata, che è quella degli smartphone. Per molte persone sono in effetti la tecnologia digitale più diffusa, più rilevante nella loro esperienza quotidiana, quantomeno. E però, diversamente dal solito, ci dedicheremo ad un sistema, perché sì, tecnicamente è un'applicazione, ma vedremo che si tratta di qualcosa di più, che in genere non riceve particolare copertura né da parte nostra, ma tantomeno direi da parte del panorama più generale. Insomma, non è che siamo gli unici che non ne parlano mai.
Ma diciamo, forse questa cosa che tu dici vale in questa parte del mondo.
Hai decisamente ragione.
Perché sì, è vero.
Non è un prodotto di nicchia, dici.
Non è un prodotto di nicchia da noi, assolutamente. Anzi, è un prodotto, devo dire, di antinicchia, nel senso che se lo vuoi devi faticare per averlo. Però c'è un'altra parte del mondo in cui non solo non è di nicchia, ma diciamo sta per inglobare tutto.
O forse l'ha già fatto. Parliamo infatti di WeChat. WeChat, non so se lo conoscete, se appartenete ad una categoria a noi cara di persone, potreste pensare ad un client IRC per terminale. Non stiamo parlando di quello che ha due
WeChat.
Esatto. We che è piccolo, tra l'altro, tipo in irlandese, in un qualche dialetto dell'inglese che non ricordo. Ne avevo poi scoperto l'etimologia da dove veniva quello We. Sì, forse irlandese, qualcosa, non lo so, non me lo ricordo bene. Invece parliamo di WeChat, cioè quello che noi da questa parte del mondo chiamiamo WeChat, e che invece penso si pronunci Weixin o vabbè, insomma, in generale le lingue non sono il mio forte, ma il cinese meno di molte altre, quindi continuiamo a chiamarlo WeChat per questa trasmissione. Nome inglese e quindi diciamo occidentale,
ufficiale, nel senso fa parte, come sapete, molte cose cinesi, tra cui anche i cinesi stessi spesso tendono ad avere un secondo nome occidentale per i loro prodotti. WeChat è il secondo nome ufficiale di questa app.
Esatto, applicazione che in effetti c'è un motivo se qui da noi non è tanto utilizzata, cioè no, ce ne potrebbero essere tanti di motivi. Ci potrebbe anche essere la magari diffidenza da parte nostra, il fatto che banalmente, siccome da noi lo usano in pochi, non si guadagna fette di mercato, no? In fondo così abbiamo questo modello universalizzante che ci portiamo dietro, nostro malgrado, noi europei intendo, che ci fa credere che siccome qui Facebook sia diffusissimo, allora non può che essere diffusissimo allo stesso modo in ogni parte del mondo. Spoiler, non è così, non è assolutamente uguale la distribuzione di questi fenomeni, che qui sembrano avere assolutamente una massa critica incredibile. Poi non sempre sono uguali dappertutto. Per esempio, sui social network vediamo che in Russia già soltanto la quota di Facebook assolutamente non è quella che ci immaginiamo noi, e c'è invece VKontakt, che invece potremmo chiamarlo, insomma, semplificando, il nostro Facebook. Ecco, se dovessimo, ho detto che VKontakt è il nostro Facebook, ma WeChat è il nostro Facebook?
Ma WeChat, diciamo, è difficile definirlo il nostro qualcosa, perché in realtà WeChat, diciamo, se lo andiamo a guardare, è un po' di più di quello che noi abbiamo, nel senso che sì, è un programma di messaging che però all'interno c'ha anche un sistema di pagamento, che però all'interno c'ha anche un sistema per trovare gli amici, i conoscenti, che all'interno c'ha anche un sistema per pubblicare alcune pagine web, che però all'interno c'ha anche un sistema per fare e-commerce. Non so se mi sono scordato qualcosa.
Cioè, sicuramente mi stai scordando qualcosa. Perché sostanzialmente...
E c'ha pure i giochi, spero.
Vabbè, quello c'ha pure Facebook. e più in generale, sì, insomma, diciamo che è un sistema che ha chiaramente scelto questo tipo di approccio, quella dell'applicazione da cui si passa per fare qualsiasi cosa, incluso, come vedremo, anche lo stesso pubblicare delle applicazioni. Ecco, magari ripercorriamo un po' brevemente una descrizione di una cronologia, no? Quindi espandiamo quello che ci stai raccontando per capire come si è arrivati. Vorremmo cercare di capire, no? Insieme a voi, sia di raccontare questa possibilità, no? Diciamo che comunque poteva anche andare così, anche da queste parti, non ci è andato, chiederci se è possibile che vada in questa direzione, come si è prodotta quella situazione in Cina.
No, non che non ci abbiano provato, perché diciamo, ricordiamo, se, diciamo, ripercorrete la storia anche delle nostre trasmissioni, sia Facebook sia soprattutto Google hanno provato in varie fasi della loro storia a diciamo a diventare questo companion, questa applicazione tuttofare che ti permette di essere diciamo fondamentale per la vita degli utenti e di fare tutto senza diciamo mai uscire dalla sicuro alveo della tua applicazione.
Dici companion perché dire compagno applicato a Google ti suscita una repulsione.
Una forma di repulsione, sì.
E
diciamo,
quindi in questo caso ci terremo l'anglicismo e non lo tradurremo. Perché companion penso si traduca compagno comunque.
Sì, più o meno.
Solo che è in un senso diverso
sì, infatti.
Da quello a cui potreste pensare. Beh, sì, esatto. Quindi, innanzitutto, no, viene da chiedersi: bene, c'è questo WeChat, abbiamo descritto brevemente, no, che è un'applicazione che fa un sacco di cose, più di quante ne rappresenti Facebook, senz'altro anche sommando tutti i vari cappelli che Facebook ha. Cioè, Facebook ha tanti cappelli e comunque questi fanno qualche cosa in più che Facebook non fa con nessuno dei suoi, anzi scusate, che Meta non fa con nessuno dei suoi prodotti.
Sì. E neanche Alphabet.
E neanche Alphabet. Alphabet non fa manco il social network, perché diciamolo, Alphabet
ci ha provato ma
più
è fallito,
di una volta.
Ma è fallito miseramente.
No, decisamente non è mai stato il loro forte. Ne hanno fatto più di uno e manco uno ha mai preso piede. Ecco, quindi WeChat nasce così, si presenta al mondo come il finalmente un'applicazione con cui puoi fare tutto. No, non è così. Si presenta al contrario, no, perché diciamo questo, no, forse è una cosa interessante da ricordare. I grandi nomi che oggi noi chiaramente diamo per consolidati, almeno nell'ambiente occidentale, i grandi nomi mi viene, no, da pensare a Twitter, che è un grande, ma non insomma, un po' meno grande di Facebook, no, che invece come dimensione, volendosela battere da alcuni punti di vista, non da altri, con Google o Alphabet, che dir si voglia, e WhatsApp, ancora diverso, nascono anche da contesti tecnologici diversi. Cioè non è soltanto che fanno cose diverse, quindi si rivolgono a degli scenari diversi, ma nascono in epoche diverse in cui l'interazione con il mezzo era diversa. Google nasce in un periodo in cui, per certi versi, siamo nel pieno dello sviluppo del web da computer, cioè tra il web 1 e il web 2, no? Più o meno, adesso non mi ricordo l'anno preciso di lancio, ma fatto sta che Google è il primo motore di ricerca serio fatto bene, che arriva comunque dopo tanti altri motori di ricerca che un po' di lavoro l'avevano fatto, però arriva nel periodo in cui fare un motore di ricerca era ancora qualcosa di cui il mondo sentiva l'esigenza e in cui chiaramente l'interfaccia con il web era un computer fisso. Ecco, Twitter, se, no, se vi ricordate il numero dei caratteri, no, il fatto che il numero dei caratteri sia limitato, nasce da un limite tecnico. Nasce perché Twitter era pensato perché voi è vero che potevate consultare il sito dal computer, ma potevate mandare i messaggi dal cellulare. Dal cellulare per SMS si intende, e quindi per quello erano limitati a 140 caratteri, che erano il numero dei caratteri di un SMS. E loro poi decidono di dire: sì, vabbè, ma non è che il limite dei caratteri vale solo quando manda SMS. Facciamo una piattaforma in cui è sempre così, che c'è sempre quel limite di caratteri. Quindi era una piattaforma che tipo aggregava dei messaggi che erano simili a SMS, anche se li scrivevi da computer. Evidentemente nasce in un contesto in cui lo strumento chiave non è lo smartphone. Lo strumento chiave, evidentemente, è il cellulare che manda gli SMS. Facebook nasce chiaramente pensato per essere usato da un browser, è un sitone con dentro, no, gente, cose, click, amici, applicazioni interne, no, è un portale social network chiaramente orientato al browser. WhatsApp invece nasce sull'onda del: ok, sono arrivati gli smartphone, ora com'è che ci scriviamo in maniera
da non pagare ogni volta che ci scriviamo,
per esempio, no? Vorremmo mandarci gli SMS, beh sì, certo, potremmo mandarci le email, ma le email sono una cosa un pochino strana, e poi sì, comunque ma... client mail, ma chi te li dà quelli fatti bene? Io vorrei una cosa che si integra con la mia rubrica del cellulare, no? Sì. WhatsApp vince su questo,
sull'integrazione col cellulare, ma anche sul fatto che quando è venuto fuori facilmente potevi mandare audio, potevi mandare allegati, potevi mandare
immagini. Dopo un po', ci hanno messo un po' per aggiungerlo,
sì, però quella è una cosa, le immagini sono comparse quasi da subito,
le immagini,
e
le, sì,
e questa era forse una killer app rispetto agli SMS, perché per quanti contratti ci fossero con gli SMS gratuiti, gli MMS erano sempre a pagamento e sempre costosissimi, non li usava nessuno.
Sì, gli MMS sono anche un tasto che, cioè, in genere se qualcuno mandava un MMS aveva sbagliato tasto.
Esatto.
Aveva tipo il cellulare nuovo, stava a fare le prove, aveva deciso che quello non c'aveva niente da fare, mentre aspettava il treno provava tutti i tasti e alla fine mandava un MMS pagandolo, come avrebbe potuto pagare tipo una cena fuori.
Esatto. Quindi abbiamo visto, ognuno nasce in contesti diversi, anche WeChat nasce in un suo contesto. Contesto, diciamo, da due punti di vista. Uno, un contesto geografico, politico-geografico, diciamo, che appunto nasce in Cina, è un'app cinese, nel vero senso della parola, nel senso proprio sviluppata in Cina per un'udienza, un mercato
pubblico
cinese,
sì,
un pubblico cinese, e nasce in un periodo.
Questo vuol dire anche delle cose molto, molto spicce, cioè, nel senso, uno, sicuramente la Cina ha tante specificità, no? Probabilmente più che se uno pensasse semplicemente, non lo so, no? Il pubblico greco, cioè anche il pubblico greco mica, no? Perché non ha le sue specificità, però oggettivamente la Cina ce ne ha di più, di differenze con per esempio gli Stati Uniti, però anche invece alcune cose molto spicce sono molto importanti. Banalmente la localizzazione, ovvero il fatto che l'applicazione fosse tradotta, che ci fosse un supporto utenti chiaro in cinese, comunque gli occidentali sono, no? A volte noi accusiamo molto la Cina di essere un mondo, sì, grande, popoloso, ma chiuso in se stesso, no? Come se invece noi fossimo. Sì,
sì,
delle
basta,
cime.
Basta guardare che molte app, molti programmi di quelli non iperdiffusi, spesso hanno tipo pezzi che ritornano in inglese oppure che non hanno la traduzione, e noi siamo comunque, diciamo, un mercato ricco di, in cui si diffondono queste cose, quindi noi paghiamo, quindi diciamo è anche normale pretendere una traduzione.
E se state pensando che, come dire, anche alcune idee, no, di colonialismo, per cui si dà priorità a lingue vicine rispetto alle lingue lontane, cada di fronte al fatto che, come, no, come si sa, i cinesi sono tanti, quindi per le persone che parlano cinese sono tante, e quindi se sono un miliardo varranno di più, no? Meglio spendere dei soldi per tradurre in cinese che per tradurre in italiano. Il mercato alla fine sa essere, no, come dire, sa scavalcare alcuni preconcetti.
Sì, si regola la mano invisibile, certo.
No, non è vero, comunque i preconcetti sono una roba tosta che funziona, nonostante anche da un punto di vista economico fare il supporto utenti in cinese senz'altro sarebbe, no, cioè, ti permette di affacciarsi ad un mercato grande.
Indubbiamente funzionerebbe meglio di molti supporti che ci sono di lingue europee, magari appunto tipo danese, che alla fine che appunto
come costi-benefici,
come il costi-benefici vengono recuperati dal fatto che magari c'è qualcuno disposto a pagare di più e fare questa cosa rispetto alla Cina, che preferisce invece farsi la cosa in proprio. Comunque, diciamo, a parte la specificità cinese, WeChat nasce in un ambito essenzialmente basato sulla messaggistica, e nasce quando si sono cominciati a diffondere gli smartphone, partendo però da qualcosa che già c'era. Questo qualcosa che già c'era era,
quindi in questo senso possiamo paragonarlo un po' a WhatsApp in realtà, sì, no? Come origini,
sì, però lui mentre WhatsApp nasce appunto come post SMS, se vogliamo, invece WeChat nasce come post, come possibilità di continuare a utilizzare sullo smartphone un'app molto, che era all'epoca molto diffusa in Cina, che si chiamava QQ, che era un'app di messaging su desktop, cioè era un'app tipo il vecchio Messenger, per chi se lo ricorda, di
con Messenger intendi MSN,
sì, vabbè, Messenger è quello
oggi Messenger oggi se ne pensano a qualcos'altro,
perché ho Microsoft Messenger, ecco, così vediamo il nome
Microsoft Network Messenger,
sì, che è, diciamo, questo qua in Cina, questo Discord Messenger che si chiamava QQ ha avuto decisamente più successo, nel senso che era sopravvissuto a lungo, e lo produceva una società che si chiama Tencent, la quale, notando che gli smartphone erano il futuro del mercato, decide di fare una versione che poi non era una versione, era un'altra app basata sull'esperienza che già avevano per lo smartphone, che chiamano Weixin o qualcosa del genere, e che poi viene rinominata WeChat quando viene lanciata a livello internazionale. Allora, prima di tutto c'è da dire che questa app inizialmente non è stata un fallimento, ma poco, diciamo, c'è mancato, perché comunque gli mancavano un sacco di feature iniziali. Mentre ora noi vediamo questo WeChat come app piglia tutto, all'inizio non era affatto un'app piglia tutto, aveva pure meno feature di un'app normale, app appunto su desktop. Tuttavia, a un certo punto si è espansa. Sembra che il momento in cui si è espansa sia quando gli hanno messo una feature per i messaggi vocali, cioè la possibilità di utilizzare i messaggi vocali un po' come fanno molte persone oggi con
WhatsApp.
WhatsApp. E a quel punto si è espansa e un po', ma l'esplosione è stata quando a un certo punto il governo cinese, nel suo 12° piano quinquennale, aveva deciso che bisognava espandere l'e-commerce. E a questo punto vengono inserite all'interno di WeChat le feature per il pagamento. E qua, diciamo, sostanzialmente è il primo momento in cui questa applicazione si separa dal solco di tutte le decine e decine di applicazioni di messaggistica che ci sono nel mondo, la maggior parte delle quali è nata, cresciuta e morta senza che quasi nessuno se ne accorgesse.
Esatto, quindi il pagamento arriva piuttosto presto, mi pare che fosse il 2013.
14. No, hai ragione, il 2013. Il 2014 è stato quando è stata la sua massima esplosione, perché a Capodanno cinese del 2014 misero un'applicazione per la busta rossa virtuale. La busta rossa è praticamente un'usanza cinese di regalare soldi a Capodanno, messi in queste buste rosse. E loro ebbero l'idea di fare questa busta rossa, di farla virtuale, cioè tu tramite WeChat potevi regalare soldi ad altre persone, così da fare il regalo di Capodanno, ecco. E questa fu un'esplosione per WeChat.
Esatto, quindi una funzionalità che da queste parti consideriamo piuttosto avanzata, nel senso che quando noi nei nostri sistemi di messaggistica iniziano a parlare del sistema dei pagamenti, ma è chiaramente qualcosa che va a rilento, no? Insomma, è un tema ancora su cui ci si interroga, e quindi vediamo due, secondo me, no? Si vedono subito due caratteristiche molto importanti, che sono importanti per capire WeChat. Una è che si espande molto forte perché non rimane in realtà stretta sul tema della messaggistica. Cioè la sua crescita, sì, certo, all'inizio, no, come dire, riesce a gareggiare con le altre applicazioni di messaggistica in base al fatto principalmente che sembrava funzionare leggermente meglio di altre app, che pure da alcuni punti di vista erano un po' migliori, insomma quel caso in cui nel mercato ancora un po' ci si pareggia, però insomma si rimane a galla, non necessariamente per meriti oggettivi. Si slancia un pochino per l'aggiunta di una feature che è sempre relativa alla messaggistica come messaggi vocali, ma il botto lo fa quando si aggiunge a qualche cosa che non c'entra niente con la messaggistica. E come mai riesce a fare questa mossa, che è sicuramente una mossa, no, come dire, onerosa in termini probabilmente di sviluppo, di coordinamento, no? È un salto grande per una società che al tempo comunque non era grandissima, anche perché nel 2013 in Cina i utenti di smartphone erano tanti, ma non ancora tantissimi. E comunque la diffusione dello smartphone in Cina è arrivata leggermente dopo rispetto al mercato Stati Uniti e Europa, E comunque nel 2013-2014 gli smartphone erano diffusi senz'altro in Europa, ma meno di adesso, per dire una banalità, insomma comunque non erano una cosa che è quasi ovvio che una persona l'abbia, che poi è un preconcetto, cioè le statistiche dicono che il 70% delle persone in Italia hanno uno smartphone, il 30% non lo ha, quindi fatto che
Non è ovvio che ce l'abbiano tutti.
Non è ovvio che ce l'abbiano tutti, ciò nonostante la vulgata comune è che è ovvio che ce l'abbiano tutti. Insomma, questa mossa evidentemente si intuisce che riesce a farla quantomeno con una sinergia con il governo, come la vogliamo chiamare, questo fatto
sì,
che il governo dice una cosa e loro dopo un attimo hanno il prodotto giusto al momento giusto.
Sì, diciamo che si chiama sinergia.
È un termine che potremmo usare.
Diciamo che i piani quinquennali cinesi probabilmente, come diciamo questa tradizione c'era anche in molti paesi occidentali, che certe azioni dei governi venissero in un certo senso anticipate a qualche industriale, probabilmente anche in Cina hanno preso l'abitudine di anticipare tipo quello che ci sarebbe stato scritto nel piano quinquennale a qualche industriale.
Se andiamo avanti con la storia, possiamo poi vedere che un'altra delle mosse del governo cinese è stata anche quella più là di bloccare anche WhatsApp. Ora, WhatsApp non era un serio concorrente di WeChat
che ne possiate pensare, ma per vari motivi, ma soprattutto perché primo banale è quello che ricordatevi che questi programmi funzionano, diciamo la cosa che definisce il successo o il fallimento di questi programmi non è tanto, non sono tanto le feature particolari, le cose, questo ha un valore secondario rispetto a quella che è la base di utenti, cioè sostanzialmente da noi tutti usano WhatsApp perché tutti usano WhatsApp, cioè nel senso che una persona che deve usare un programma di messaging, se io mi metto per esempio WeChat, decido e poi magari ne parliamo di come facile è mettersi WeChat, se io decido di mettermi WeChat per chattare con i miei amichetti qua a Roma, scopro magicamente che non c'è quasi nessuno che ci abbia WeChat qua a Roma, di conseguenza io lo userò un poco e poi lo cancello.
È quel concetto che in genere si chiama, se non sbaglio, la legge del valore delle reti, che dice che un valore della rete non dipende dal numero dei nodi di questa rete, quindi in particolare dal numero di persone che ci appartengono, ma dal numero di connessioni, e quindi è quadratico con il valore della rete, che potrete riassumere come il fatto che esiste un concetto di massa critica, no? Il concetto di massa critica qual è? È l'idea che due soggetti di massa, la metà di un altro, in realtà non combinano. No? Nella bilancia, voi no, quando avete studiato magari l'altalena, no? Bambini, capivate che se voi avete un amico che pesa 80 kg e due bambini ne pesano 40 e si mettete sull'altalena, no? Quella fatta a leva, lo bilanciano. Non funziona così per le reti, no? Due reti da 1 milione di utenti non valgono una rete da 2 milioni di utenti, perché il valore della rete è quadratico. Ecco, questo fenomeno è quindi fa sì che chi è grande nei sistemi che si basano sull'avere una rete rimanga grande. E quindi WhatsApp non era un serio concorrente di...
Perché in Cina tutti avevano WeChat, tutte le tue connessioni, se tutte le tue connessioni hanno WeChat, tu sarai spinto a usare WeChat. E anche se vuoi provare WhatsApp, a meno di quello che dice il governo, a meno che se vuoi usare WhatsApp non lo userai per i tuoi amici, ma per fare, come dice il governo cinese giustamente, attività di terrorismo contro e ribellione contro l'autorità costituita.
Che cos'è? Diciamo il motivo per cui WhatsApp non era diffuso. In quel senso non possiamo dire che sia perché già c'era stato un ostracismo del governo. WhatsApp non era diffuso perché non era diffuso, cioè perché non ce l'ha fatta, perché non ci ha investito.
Aveva pochi utenti, semplicemente.
E questo non come risultato di un ostracismo. Era così e basta. Poi il fatto che l'amministrazione Jinping, come dice qualcuno, o Xi, per dirla, tenendo conto delle...
Anche se non lo so se c'era già lui, mi ricordo.
Nel 2017 io penso di sì, no?
Non mi ricordo.
A me pare di sì e pare che ci fosse da non molto, per la verità, tipo da un paio d'anni, ma sinceramente non lo so. Mentre controlli...
Sì, c'era.
C'era da quanto?
No, già da un po'.
Ah, da anche da di più.
2013 è diventato.
Quindi da 4 anni c'era. Sì. Senz'altro, no, ha aumentato, mi sembra, il carattere anche nazionalista, nel senso anche del favorire le corporazioni che sono basate in Cina rispetto a quelle che vengono da fuori, e quindi chiaramente, no, le due cose si sono combinate. Fatto sta che anche questo, di nuovo, no, c'è un sistema di messaggistica che non è prevalente, che difficilmente in realtà nel 2017 può arrivare a scalzare WeChat, eppure il governo decide di stroncarlo sul nascere. Evidentemente si sta puntando molto su questa società, e qui c'è, no, qualcos'altro che probabilmente, no, non per decantare a tutti i costi e tutt'altro le lodi del sistema economico europeo, che di difetti ne ha indubbiamente moltissimo, però noi quello che poi vediamo con WeChat è che evidentemente si tratta di un monopolio che continua ad allargarsi su settori leggermente diversi, continuando a sfruttare la sua posizione di monopolio e man mano allargandosi a qualcosa, a qualcos'altro.
Sì, diciamo, questa cosa la vedremo magari un pochettino più avanti, facendo qualche esempio di come si è fatta questa cosa. Però, diciamo, giusto per concludere su altre cose che si sono sviluppate nella storia di WeChat, per esempio non abbiamo nominato i mini programmi.
Che ne vogliamo nominare dopo uno stacco musicale?
Va bene, insieme a un po' di altre cose. You can't stop me, point thank you. You can't stop me, oh. You can't stop me, point thank you. You can't stop me, oh. You can't stop me, point thank you. You can't stop me, oh. You can't stop me, oh. You can't stop me. Did I use my water? You can't stop me, point something. Hey! You can't stop me. If they use my water, they tell you, still they use me the same. What did they do you? You want my beat you? Hey! Eh? Be like say you chop frog.
Proper, no lie, lie, give me strength, let me prosper. Daddy say you want me to be lawyer, be doctor, riff raff, kitty gun, window shopper. Oh yeah, fine boy, take away auntie, bougie, akile, oh I fancy when I see a type.
One time kill, if I want it, it's mine, you can't stop me, hey, you can't stop me, yo.
Watch face, I know fear nobody, nobody. Said I do as I want, I do as I like. I know watch face, I know fear nobody, no fear nobody. A mini pig, what can you offer? Snakes in the grass, no trust them. Point and kill any imposter. Smooth travel, never stuck in custom. 'Cause not everywhere's pretty, but for now, bring the naira, come gimme. Can't stop greatness, what's the point in trying hard not to recognize with all this pressure we applying? Tell my people rise up, can never be silenced. You think we're apologetic, I think we're defined. Mommy say I gotta be a go-go getter. Got the devil trying to tempt me, but I know better. Never been the type to not acknowledge all the signs. It's the fact that everything I want is in front of my eyes. So when I see you die,
one thing kill. If I want it, it's mine. You can't stop me, huh?
me.
Greatness they cannot show. No new friends, can't be welcomed in my section. See that little zone there, that's a no-go. Tell me who you know, floating on the beat like this. You can't not respect it, I ain't asking you to like this. You can always trust, I'll give you something here to vibe with. Heads turn when I pull up looking stylish. Ain't you're a typical rapper, I ain't got my neck froze. Still your favourite artist, couldn't even step close. Heard they want my crown, but I ain't never stressed though. Cause to your career that would be detrimental. Come on.
Alle 21:36 torniamo in onda, state ancora ascoltando Le Dita nella Presa e vi stiamo raccontando di WeChat, raccontandone una piccola storia. Storia in cui noi abbiamo raccontato alcuni dei passaggi chiave del suo diventare quello che è adesso, quindi di questo ingrandirsi, quindi primo passaggio chiave, ci si allarga, si inizia a battere un po' la concorrenza sul tema della messaggistica, ci si allarga su altri ambiti con un certo supporto governativo e poi come in molti vorrebbero anche da questa parte, l'applicazione inizia a diventare una meta applicazione. La parola che uso non è casuale.
Sì, perché diciamo.
Se ti avvicini un pochino al microfono.
Sì, perché nel frattempo voi non lo sapete, ma noi abbiamo fatto una piccola ristrutturazione delle nostre posizioni. Ok. Beh, per via di un minima mancanza di funzionamento di un accessorio.
Esatto.
Comunque, sì, l'applicazione appunto, già in realtà ve lo potete immaginare, dalla messaggistica di base includi il pagamento, che è una cosa che non c'entra niente, a questo punto e hai un successo clamoroso, a questo punto diciamo ci hanno preso gusto, aggiungiamo cose che non c'entrano niente, alla gente piace, allora facciamolo, e quindi diciamo è diventato un vero ecosistema con la nascita di tutta una serie di altre cose, dalla più, voglio dire, semplice e anche forse inutile se la sentite denominare, come le varie funzioni che hanno per connettere utenti random, perché WeChat diciamo nel corso del tempo ha avuto alcune funzioni come la funzione Shake, che
Shake è come chat roulette, diciamolo.
Ma che chat roulette? Cioè, shake ecco, una chat roulette con uno che funziona soltanto se hai milioni di utenti. Perché? Perché shake funziona che connette due utenti che stanno shakerando il loro telefono nello stesso momento.
Vabbè, questo tu, perché tu, cioè in realtà il vincolo dello stesso, cioè del milione di utenti vale soltanto se sei molto stringente sulla definizione di stesso momento. Se lo fai tipo a slot di un minuto, vedi che funziona anche con molti meno utenti.
Ma tu quante volte lo shakeri il tuo telefono?
Vabbè, ma nel senso, io non penso che se tu lo shakeri a caso lui ti connette con una persona qualsiasi, cioè penso che sia un'applicazione stile chat roulette che tu devi agitare il telefono come, cioè invece di tipo di premere un tasto, di fare swipe o di dire ok Google mostrami il prossimo, devi shakerare, quindi quando stai usando un'applicazione di quel genere lo shakeri anche spesso, no? Perché il concetto è proprio quello. Vabbè, fatto sta che insomma questa è un'applicazione per trovare persone a caso, no?
Sì,
evidentemente è molto diverso i sistemi di messaggistica che riprendono comunque in un qualche modo lo stile dell'SMS, cioè l'SMS si manda a persone che tu conosci perché devi avere il numero di telefono, sì, quindi non è che è semplice
non
trovare
non è solo il nome e il cognome che diciamo magari tu che tu conosci la persona perché c'ha il numero.
Qua invece sta non parlando... è lo stile di messaggistica stile IRC, no? Stile le chat che hanno fatto la storia di internet, cioè quelle in cui si andava su canali tematici, a volte anche solo pseudo tematici, però fatto sta che tu entravi in un luogo che era una specie di piazza per chiacchierare. E qui invece prendiamo da un'applicazione che parte allo stile SMS e poi decide, vabbè, facciamo che tu puoi pure trovare persone a caso.
Sì, ma diciamo, a parte questo shake che prevedeva almeno delle operazioni per chi ha problemi al polso, avevano pensato successivamente, è arrivato direttamente il messaggio nella bottiglia.
Esatto, sì, massaggio nella bottiglia, invece, però è una funzionalità che funziona, no? Cioè è diversa, perché in quello stile shake, no, tu sei in contatto con una persona a caso e poi dopo puoi iniziare una conversazione, magari anche sentendo, no? Cioè è una conversazione poi sincrona. Invece il messaggio nella bottiglia funziona che tu puoi scrivere un messaggio e quello andrà ad una persona a caso, tra, chiaramente tra gli utenti di WeChat. Quindi di nuovo si tratta di applicazioni per la ricerca di altre, di persone nuove con cui chiacchierare, diciamo, questo, no? Questo, no, diciamo, è il minimo che si può dire, che quindi si continuano a distanziarsi dal modello originale, ma sì. C'è ancora altro.
C'è ancora altro. Poi venne aggiunto, anzi, questa cosa venne aggiunta forse anche prima di alcune di queste cose che abbiamo detto. I moments, che sarebbe la possibilità di una funzione tipo social network che permetteva praticamente di condividere delle pagine o eventi, momenti, cose del genere, che anche questa è nata anche abbastanza prima, addirittura prima del pagamento, e che sostanzialmente aggiungono un minimo di funzionalità da social network. Per intendersi, questa cosa è abbastanza simile, anche se non uguale, a l'headline di WhatsApp. Mm-hmm. Che sostanzialmente ti permettono di inserire appunto un'immagine, una cosa per dire il tuo stato, qual è il tuo stato d'animo. E successivamente poi altre cose che sono arrivate, funzioni tracker per il fitness, la funzione, qual era l'altra per conoscere,
e da sempre
il radar per guardare le cose, le persone che sono nei dintorni, sempre sconosciuti,
e poi sempre ha avuto un forte supporto per, diciamo, per la possibilità di gestire profili da parte di organizzazioni, no? Quindi tu, che ne so, sei un giornale online e puoi avere la pagina lì e le persone possono abbonarsi al tuo giornale pagando tramite WeChat. Ricordiamoci, i pagamenti, no, arrivano piuttosto presto, il che permette, no, una serie di altre interazioni diverse, no? Quindi la possibilità, no, anche di interazioni che non sono solamente, no, quelle che abbiamo, no, che vediamo su Facebook, ma che si estendono molto di più. Insomma, c'è davvero tanta roba. E c'è anche, appunto, quello che vi anticipavamo, cioè questa idea dei mini programmi, quindi l'idea di qualche cosa che è vagamente simile a quelle che sono state le app di Facebook. Io quando dico app di Facebook non so mai se mi sto spiegando correttamente con chi ci ascolta. Non mi riferisco all'app che potreste utilizzare, cioè a ciò che compare se sul Play Store cercate Facebook. Non mi riferisco a quella app di Facebook, ma mi riferisco alle app che stanno dentro Facebook, quindi tipo di cui, no, alcune famose erano in particolare alcuni giochi, no? I vari Angry Birds nasce come applicazione di Facebook, no? Ma Farmville, non lo so, non sono preparatissimo sull'argomento. Ce ne sono state un tot e sono dei sistemi che stanno all'interno di Facebook, che dentro Facebook però per la verità non hanno mai avuto una grandissima espansione, sono stati più o meno limitati comunque all'ambito dei divertimenti in senso generale, che poi fossero, diciamo, strettamente riconoscibili dall'utente come esattamente dei giochi. Magari non almeno, però non erano praticamente mai delle cose che estendevano il sistema di messaggistica. Non c'era l'app che ti permetteva poi in fondo di pagare tramite Facebook utilizzando questo sistema interno. Magari c'era il gioco in cui, che era dentro Facebook, ma in cui i punti te li potevi comprare anche pagando, questo sì. Però ecco, invece questo sistema di avere delle app al proprio interno, che Facebook l'ha tentato, ce lo ha ancora, ma si capisce che non è più una parte centrale, almeno non dentro Facebook come lo conosciamo, chissà nel metaverso che cosa vorranno combinare, però attualmente mi viene da dire che per esempio il fatto che hanno separato il Messenger dall'app completa, è un chiaro allontanamento dal, no, dal modello di app omnicomprensiva. Hanno detto quasi quasi ve ne offriamo pure una più ridotta e poi manteniamo anche quella più omnicomprensiva, ma anche lì la tendenza non mi sembra che sia nell'allargamento tramite le applicazioni terze. Alcuni allargamenti Facebook probabilmente ce li ha anche in mente, quello sui pagamenti è sicuramente quello che ci è arrivato in maniera più chiara, però invece il fatto che punti su questo tramite le applicazioni terze non è chiaro. E invece WeChat ha questa cosa delle applicazioni interne che sono non l'abbiamo nominato, ma forse era ovvio, hanno fatto anche il social network all'interno del sistema WeChat.
Vabbè, ho accennato con Moments.
Ah sì, certo, hai ragione, l'hai detto. E oltre a questo ci sono anche queste app, che sono delle app che non serve installare tramite, no, il Play Store, ma che semplicemente tu ci clicchi e vengono eseguite. Ok? Quindi sono, dal punto di vista dell'utente, spesso più comode perché non ti occupano in memoria, sono all'interno di WeChat, sono integrate con l'esperienza di WeChat. Dal punto di vista di chi gestisce questo sistema, hanno il grande vantaggio che permettono di non staccarsi quasi mai da WeChat, di staccarci il meno possibile perché tutto avviene al suo interno, o comunque moltissimo.
Sì, poi hanno inserito i canali, hanno inserito che sono per poter pubblicare per esempio video e roba del genere, che fanno appunto da...
Lì si trattava di combattere l'ascesa di oddio, il vuoto.
TikTok. Sì, quindi diciamo alla fine è diventata un'app appunto che comprende tutto. WeChat c'ha un numero di mini, se voi potete pensare ai programmini che ci sono su Facebook, in realtà WeChat lo batte ampiamente, perché WeChat ha più di 500.000 di programmi, di mini programmi sulla sua piattaforma,
con una base utenti senz'altro ragguardevole, perché mi sa che sono tipo intorno al miliardo di utenti, ma comunque inferiore a quella di Facebook, che abbiamo detto non dobbiamo dare per scontato che sia una cosa globale ugualmente diffusa in tutto il mondo. Comunque c'ha un sacco di utenti Facebook, se non sbaglio ne ha intorno ai 2 miliardi.
Sì, sa, poi diciamo il diciamo continuano ad aggiungere funzioni varie assortite. Diciamo che l'ultima forse che ha anche diciamo generato qualche discussione, forse la prima che ha generato discussione nell'idillio tra WeChat e il governo cinese, è un'altra cosa che è sostanzialmente il WeChat Business, che non è la stessa cosa del pagamento, è una cosa in più. Considerate che WeChat aveva già anche dei canali o dei tipi di account tra virgolette commerciali, con cui le aziende che si volevano registrare su WeChat, aziende essenzialmente cinesi, potevano avere quegli account pubblici, diciamo, a pagamento, che loro mettevano là, e quindi tu potevi contattare le aziende, un poco come i servizi che ci sono su WhatsApp, in cui alcune aziende offrono i servizi su WhatsApp che in realtà non corrispondono a un numero di cellulare, ma corrispondono appunto a un servizio clienti vero e proprio. Questo business invece è una sfida, diciamo se vogliamo, al modello Alibaba, cioè nel senso è un sistema che vorrebbe utilizzare
Alibaba, società basata sull'e-commerce ma che ha anche qualcosina in più, perché la sua sorella Alipay gestisce pagamenti più in generale, e che si tratta comunque di un colosso globale.
Sì, diciamo che praticamente questo sistema di business è un sistema che serve per utilizzare praticamente l'idea loro è di utilizzare le relazioni interpersonali che si creano tramite WeChat per trasformarli anche in relazioni d'affari, di compravendita, di cose. Quindi è un sistema parallelo, un poco una sorta, se vogliamo vedere, di eBay, in cui la gente si può scambiare, vendere cose e che può essere utilizzato sia nei confronti di vere e proprie aziende e questa cosa è molto molto usata in Cina come modo di comprare. Cioè alcune aziende semplicemente, invece di farsi il sito di e-commerce, hanno un e-commerce su WeChat stesso, quindi aumentando ancora di più
la rete,
l'omnicomprensività, diciamo, di questa app, ma soprattutto anche tra persona e persona. Cioè che tu, in teoria, se io chatto con te, ti posso vendere una cosa e tu la compri e io ti pago su WeChat. Questa cosa ha creato problemi, perché ovviamente si sono accorti che c'era chi vendeva tipo articoli di lusso, articoli contraffatti, utilizzando questi canali privati. Ora, per esempio, WeChat è diventato, nel periodo dell'esplosione del Covid, WeChat era diventato una centrale di spaccio delle mascherine. Cioè, quando non si trovavano le mascherine, in Cina un sacco di persone si vendevano a vicenda le mascherine usando WeChat. Quindi, diciamo, comportamenti che sono illegali. Questa, cioè, forse è la prima cosa che ha messo in crisi, la prima idea di WeChat che non è stata perfettamente condivisa dal partito.
Vabbè, si tratta sempre, come dire, di poter applicare il giusto comportamento, no, a forza di controlli, moderazioni e quant'altro all'interno di ogni piattaforma, perché questa storia su cui oggi ci soffermeremo poco, ma WeChat è del tutto integrato nel sistema di sorveglianza statale cinese. E quindi, da questo punto di vista, in realtà per il governo è anche uno strumento particolarmente comodo.
Sì, è talmente comodo che, a parte altre altri colossi come appunto Alibaba e le sue controllate, che sono comunque colossi del mercato cinese, che ovviamente devono scendere a patti col governo per funzionare, In realtà, WeChat è un pochettino più cullato del governo. Sarà perché il patron di Alibaba, cioè Jack Ma, è uno che ha dato qualche pensiero al governo cinese. Infatti a un certo punto è pure sparito, perché sa, periodicamente in Cina qualche persona si perde, quindi a un certo punto era pure sparito Jack Ma, mentre Pony Ma, che nonostante il cognome apparentemente uguale, non sono parenti né mi pare che se guardate gli ideogrammi con cui del carattere in cui sono scritti non sono neanche lo stesso carattere, quindi è un ma diverso, che è il patron della appunto della Tencent, che è quella che fa che fa WeChat. È un tipo abbastanza sottotono, che non ha mai provocato problemi al governo cinese, e di conseguenza, diciamo, WeChat è ben coccolato, tanto ben coccolato che, dicevo appunto, a parte Alibaba e altri grossi che non si possono demolire con un colpo di penna, in realtà WeChat, oltre che con il ban di WhatsApp, è stato ampiamente aiutato all'interno, facendo sparire altre app di social media, sia con l'aiuto del governo appunto, ma sia con il loro aiuto diretto. Per esempio, c'erano, su un articolo ho trovato che c'erano tre app di social network, tutte e tre cinesi, con nomi chiaramente cinesi, quindi che non vi starò a dire perché tanto non li trovate, che sostanzialmente erano state bloccate dalla possibilità di collegarsi a WeChat. quindi non possono essere aperte all'interno del browser di WeChat. Quindi sostanzialmente facendo sì che le persone...
Da quello che hai detto si deduce che WeChat ha un suo browser.
Sì, WeChat, vabbè, è quello che gli serve per quando tu gli linki le pagine, i siti, cose. Un poco come ha una
quindi
specie
quando
di...
quando ricevete un link dentro WeChat ad un sito non vi si apre il browser del sistema, ma quello di WeChat.
Sì, è un sistema tipo simile a quello che se volete esiste su Telegram. Se ci fate caso, su Telegram c'è una cosa del genere, una specie di preview in cui voi, se vi mandano un link, quello, se diciamo il browserino di Telegram riesce a interpretarlo, vi fa vedere una preview direttamente dall'interno di Telegram senza chiamare il browser esterno. Poi se volete andate sul browser esterno. Quindi sostanzialmente appunto diciamo l'ambiente di WeChat è ben controllato ed è una specie di monopolio, non proprio monopolio, ma quasi, tant'è che appunto gli stessi come dire amministratori cinesi delle società che fanno le altre app di social network hanno proprio accusato il fatto che WeChat può permettersi di fare queste cose perché loro sono in Cina, perché in Occidente ci sono leggi che impediscono a un'azienda di sostanzialmente fare quello che da noi effettivamente si chiama abuso di posizione dominante.
Sì, l'abuso di posizione dominante è una legge in generale, no? Come dire, un sistema che comunque è stato negli anni, soprattutto negli Stati Uniti, ma non solo, abbastanza devastato, essenzialmente da Reagan in poi, no? È stata una delle mosse con cui si favorirono le grandi corporazioni, è stata proprio quella di diminuire il potere dell'antitrust, tant'è che già attualmente la situazione che noi ci troviamo, soprattutto nell'ambito proprio delle aziende informatiche, spesso fa venire già il dubbio del fatto che già ci siano i presupposti per poter chiamare quello che abbiamo di fronte già un monopolio. Comunque alcune leggi ci sono, ogni tanto scattano, varie occasioni ci sono mosse, non sempre direi con efficacia, spesso le sanzioni sono state minime. Comunque non si può sicuramente dire che proprio non ci sia nulla, che invece è la situazione della Cina. Fatto sta che probabilmente, no, perché poi qui arriviamo al tema in cui iniziamo a fare i confronti sul se ha senso parlare di quel tipo di modello tipo WeChat anche da noi, cioè quindi tutto chiedersi interessa a qualcuno avere quel tipo di modello, e se interessa a qualcuno, quel qualcuno è in grado di ottenerlo? Io direi che sulla domanda se interessa a qualcuno mi sento di dire un sì molto chiaro.
Sì, sì, e interessa non a qualcuno ma a molti. Interesserebbe, oserei dire che interessa a tutti quelli abbastanza grandi da avere la forza di generare una cosa del genere.
Per esempio mi viene da dire che un qualcosa del genere secondo me ha sempre interessato Google, che semplicemente si è scontrato contro il fatto che Google, che ne voglia dire, perché ci tiene molto a questa immagine un po' di infallibilità, no? Se nelle sue pubbliche relazioni sono oggettivamente molto più bravi di Facebook, che in genere tende a sommare figuracce dopo l'altro, una dopo l'altra, anche se poi comunque rimane sulla cresta dell'onda, però le figuracce sono note. Google rimane in genere, sembra, no, come dire, una società che ne sbaglia un colpo, che l'azzecca tutta. In realtà, se vi riguarda la storia, è pieno di progetti su cui Google sembrava puntare moltissimo, che si sono trasformati in un nulla di fatto, e tra questi ci sono un gran numero per esempio di social network, no, ma anche altri allargamenti, per esempio all'ambito telefonico, quando ancora gli smartphone erano ancora un po' da venire, no, con la mente Google Voice ormai è una cosa che esiste solamente negli Stati Uniti, che vuol dire che sostanzialmente non è un mercato in cui sono. Nell'ambiente social network hanno fatto ogni cosa, tra l'altro per esempio l'accostamento di Hangout alla chat di Gmail, mentre ti veniva propinato a forza il fatto che tu eri dentro ad un sistema di messaggistica nuovo per il fatto di avere aperto le mail. Secondo me era tranquillamente da antitrust, visto che erano chiaramente dominanti nel mondo delle mail. ciò nonostante, in senso, secondo me la questione si è anche risolta, perché comunque non ha mai attecchito, nessuno usava Hangout, nonostante era di default installato su Android e molte persone non sapevano che lo era. Ecco, pensate quanto poco ha funzionato questo oggetto. Ci ha provato in tante maniere, non ci è riuscito, ma chiaramente mi sembra, no, che Alphabet, con questo nome così ambizioso e con la sua vasta gamma di prodotti, sicuramente punta lì. E che dire del metaverso?
Sì, perché diciamo Meta, come si chiama ora la società di Facebook, e tutti l'insieme dei suoi prodotti, chiaramente puntavano, comunque non so se dire che puntano tuttora, comunque c'è stato un momento in cui chiaramente puntavano a una situazione di questo tipo. Ricordiamoci che Facebook c'ha appunto le app integrate che sono equivalenti ai mini programmi, ricordiamo che c'ha non una ma ben due sistemi controllati di messaggistica, ricordiamo che c'ha appunto sistemi per le immagini.
Messaggistica privata.
Sia privata, sì, oltre a quella proprio da social network, che teoricamente sarebbe quella pubblica, c'ha possibilità di mettere i canali, gli eventi, come abbiamo detto in una puntata scorsa, e quindi l'idea è anche questa. C'è stato un tentativo, non so se vi ricordate,
si presenta, mi sembra, attualmente come in alcuni contesti si presenta come una sorta di piattaforma editoriale, no? È uno dei temi dibattuti, non è chiaro se Facebook gradisce questo fatto, ma io direi che complessivamente gradisce, non gradisce chiaramente gli effetti collaterali di questa autoidentificazione, no? Perché comunque porta anche dei commenti, ma complessivamente è una scelta che Facebook sta facendo, si considerano un aggregatore di contenuti, dei curatori editoriali.
Ma e ricordatevi che Facebook ha proposto, salvo poi ritirarlo, salvo cambiargli il nome e ridimensionarlo e ritirarlo, anche la sua criptovaluta, che alla fine non è un sistema, non è un Libra, o come si chiamava la seconda versione? Dema, qualcosa del genere.
Ma ricordo, seconda
versione. Poi gli hanno cambiato nome. È ormai abbastanza fallimentare la cosa. Che non è un sistema di pagamento, e su questo è il caso di spendere due parole sul modo di funzionamento occidentale rispetto a quello cinese, e su perché queste app ancora non hanno un sistema di pagamento. Però chiaramente voleva andare in quella direzione, perché certo non c'è un sistema di pagamento in altra valuta, ma se Facebook avesse fatto veramente la sua valuta, era ovvio che poi quella era scambiabile tramite Facebook. Anche Google vuole a tutti i costi che voi paghiate usando Google, e che l'ha fatto in una maniera diversa da WeChat, facendolo con un sistema come funziona Google Pay, che voi gli date la carta di credito e quello utilizza la vostra carta di credito per pagare, che non è esattamente la stessa cosa di quello che succede su WeChat, però chiaramente un passo in avanti in quella direzione. Quindi diciamo, forse possiamo perdere 5 minuti per vedere almeno qual è la nostra opinione sul fatto, su perché queste... abbiamo visto WeChat ci ha avuto due momenti di inflazione, ma il suo principale momento di inflazione è stato quando ha messo i pagamenti. Com'è che le nostre app occidentali, che stanno dietro a dei colossi della tecnologia, che sono i più danarosi colossi della tecnologia esistenti al mondo,
e che chiaramente bramano un allargamento laterale, no? Viene da dire, cioè l'allargamento verticale, quello in molti casi ce l'hanno già, no? Cioè, su Google ha un tasso di penetrazione del mercato assurdo, sarà tipo al 90%, cioè il mercato del motore di ricerca sarebbe Google,
cioè Google oggi, senza dirlo a nessuno, togliesse il suo algoritmo di ricerca e ne mettesse uno che non funziona, comunque la gente continuerebbe a usare Google,
perché Google è il motore di ricerca, nel senso si assumerebbe che la ricerca è rotta, non che Google ha dei problemi. Sì, questo è un po' il mercato in cui siamo, e cose simili si possono dire quantomeno per WhatsApp. Da dire, no? Anche WhatsApp in verticale c'è ben poco che può fare, puntano ad un consolidamento della posizione e ad un allargamento, forse le due cose sono in parte la stessa cosa, eppure faticano molto, e lo stesso fatto che la stiano prendendo per vie traverse indica, no, come dire, una certa esitazione nell'affrontarla frontalmente.
Sì, è un'esitazione che, diciamo, molte altre aziende non hanno avuto nella loro storia. Ma anche loro in altre occasioni non hanno avuto, e infatti sono state anche abbastanza bastonate con varie super multe per il cosiddetto abuso di posizione dominante. Perché una caratteristica che WeChat ha fatto e loro non riuscirebbero a fare è appunto questa, cioè il fatto di essere già in una posizione di potere e dire ok, io aggiungo questa cosa, e avere il plauso delle autorità di regolazione che in Cina, diciamo, regolano su base di principi leggermente diversi dai nostri. Perché da noi, se tu immaginate cosa succederebbe se ora Google decide d'ora in poi che di integrare automaticamente qualunque sistema di pagamento un suo sistema di pagamento interno, immediatamente chi produce applicazioni o sistemi di pagamento, e ce ne sono tanti indipendenti che usano questa cosa, direbbero subito: ma Google, se mi sta mettendo in automatico su tutti i cellulari Android e tutti i Chromebook, eppure dentro il browser Chrome, una cosa che posso pagare direttamente ma devo usare il suo sistema, questo è un abuso di posizione dominante. Devi dare
e
la
questi
scelta.
Soggetti che tu hai definito indipendenti, in questo senso, cioè la parola è corretta, ma potrebbe magari fuorviare.
Indipendenti da Google.
Indipendenti da Google, esatto. Non si tratta esattamente, no, di come dire, di mercatari, ma si tratta di soggettini tipo, che ne so, magari PayPal. Cioè, tipo PayPal potrebbe non gradire, no, questa mossa. Ecco, soggetti multimiliardari, che quindi, diciamo, che in genere sanno far valere la loro forza. Non è lo stesso caso di quando, per esempio, io ho fatto prima l'esempio di quando Google ha cercato di rilanciare un suo sistema di messaggistica parecchi anni fa, no, ficcandolo a forza. Però c'è da dire che in quel caso i concorrenti che aveva forse non erano all'altezza, non c'era in fondo quasi praticamente nessuno. WhatsApp al tempo non era particolarmente forte, che riteneva di avere il mercato della messaggistica istantanea come suo settore di punta. Per la maggior parte dei soggetti era un mercato laterale in cui ci si poteva e ci si doveva combattere, però insomma si rimaneva lì. Ecco, invece in questo caso chiaramente si vanno a toccare parecchi interessi, e quindi qui, no, sembra uno dei problemi potrebbe essere proprio quello, il fatto che questo tipo di allargamento laterale, anche se queste aziende lo fanno regolarmente da un settore ad un altro, alla fine, no, diciamo, devono sempre bilanciare, come dire, quanto violi la legge, no, quanto ti poni al limite con il quanto ci guadagni, quanto sei abbastanza forte per farlo, no, quanto però non stai toccando gli interessi di nessuno nello specifico, anche se il principio l'hai violato, perché poi la legge vale quel che vale, no, ma nel senso, poi alla fine sono gli interessi anche che muovono le cose. E questo potrebbe essere sicuramente uno dei motivi per cui in pratica i sistemi, no, di pagamento in app, no, di invio di denaro e cose del genere, se ne parla in continuazione da anni, ma faticano a spiccare il volo.
Mm-hmm. Sì, mentre nel modello cinese, come abbiamo visto, il volo ha spiccato subito, è in perfetto accordo col piano quinquennale. Quindi questa è una grossa differenza che sicuramente fa sì che il modello WeChat non sia facilmente esportabile diciamo in Occidente. Se questa cosa è una cosa apprezzabile oppure no, diciamo, non è facile capirlo, perché il sistema WeChat ovviamente è un sistema che è fatto per favorire, e poi ora vedremo i dettagli maggiormente, è fatto per la sorveglianza dell'utente, quindi un sistema in cui l'utente vive e fa praticamente tutto, è il sistema ideale per sorvegliarlo. Il governo cinese questa cosa la sa benissimo. D'altro canto, il sistema, l'approccio tradizionale capitalistico nostro, in cui le varie aziende si fanno concorrenza per accaparrarsi quella fetta di mercato, evita la creazione di un sistema così integrato, ma come abbiamo visto non evita affatto la formazione di mega monopoli che poi alla fine riescono comunque a mappare l'utente. Quindi diciamo, quale sistema sia migliore, non è chiaro.
E continueremo a parlarne dopo un altro piccolo stacco musicale che ci prendiamo. Alle 22:11 continuiamo a raccontarvi qualcosa di WeChat, applicazione che davvero in Cina si può identificare con l'uso stesso dello smartphone, ancora di più per quanto succede per gli altri grandi nomi in Occidente. E insomma, naturalmente noi un po' ce l'abbiamo lasciato accennare, evidentemente questo tipo di sistemi così grandi sono indubbiamente pratici, no? Questo va anche detto, no? L'applicazione in cui c'è tutto, in cui sono possibili tante cose.
Sì, dal punto di vista dell'utente, è per questo che prima dicevo chissà qual è quello migliore, perché dal punto di vista dell'utente un'applicazione in cui tu puoi fare tutto e c'hai tutto a disposizione, per l'utente è meglio di doversi di dover scegliere tra tante applicazioni diverse e poi devi integrare, che so, il sistema appunto alla Google Pay, gli devi lasciare la carta di credito e che faccio, gliela lascio la carta di credito, poi quelli là, poi c'è il plafond, la cosa.
Diciamo che avere un'esperienza coerente, integrata tra sistemi però diversi, no? Che è, diciamo, il mondo che è sempre stato il mondo di riferimento dell'informatica, no? Come immaginario. Noi abbiamo sempre immaginato un computer, che se il computer è una macchina che contiene macchine, allora è abbastanza un Frankenstein, no? Cioè ha un pezzo che viene da una certa marca, un altro pezzo che viene da un'altra marca, no? Immaginatevelo, no? Applicato ad un vostro magari oggetto di uso comune, non so, immaginate con un trapano, no? Sarebbe, no, il trapano con le batterie di una marca, no? Il pulsante di un'altra marca, il motore di un'altra marca. Questi sono i computer che noi ci siamo immaginati, che abbiamo sempre comunque voluto che però avessero un'esperienza coerente. Esperienza coerente che, insomma, in genere non è mai coerente quanto la si vuole, no? Perché appunto immaginiamo questo sistema di pagamento, difficile pensare che sarebbe perfetto un sistema di pagamento gestito da una certa azienda, che però tu vuoi, no, comunque in qualche modo organizzare una transazione economica con una persona su WhatsApp, ma tramite un sistema di pagamento esterno, e poi dopo c'è, no, il sistema di spiegazione di feedback e da un'altra parte ancora, questo diventa più complicato. Se ci pensate, il motivo per cui, no, tipo eBay, no, ha avuto al suo tempo la sua fortuna era il fatto che integrava tante funzionalità, tra cui sostanzialmente poi alla fine anche il pagamento, visto che con PayPal gli accordi, cioè gli acquisti, sono stati poi fatti, no? E che il sistema di compravendita, quello di feedback, quello di commento, quello della ricerca, erano tutti quanti integrati. Il mondo, diciamo, no, prima di eBay era il mondo in cui tu andavi sul sito di un tizio che ti diceva: ah, io vendo delle sedie, se vuoi scrivimi un'email. Tu gli scrivevi un'email, quello ti diceva: allora mandami i soldi con questa maniera. Tu gli facevi un bonifico, quello ti mandava delle sedie tutte quante rotte, diverse da quella in discrezione, e mo tu a chi lo mandavi, no, l'eventuale feedback, a chi lo facevi il reclamo? La piattaforma centralizzata dal punto di vista utente gli dà qualche cosa che non è solo la somma delle parti. E in questo WeChat è un esempio, no, di questo caso. Chiaramente la centralizzazione vuol dire anche molto più potere, no, nelle mani di chi gestisce questo sempre. In pratica, se in genere questo vuol dire le aziende, gli interessi ad esse correlate, e spesso anche, come dire, quello che alle aziende scappa, no? Vedi il caso Cambridge Analytica, in cui comunque l'accentramento di risorse, quindi anche di dati, fa sì anche che queste risorse poi possono facilmente scappare di mano, perché se c'hai un archivio con schedati tutti, non solo tu stai schedando tutti, ma anche tutte le persone che riescono a sbirciare tramite quell'archivio. Anche di questo non bisogna dimenticarci. Beh, ecco, WeChat vale tale e quale, più il governo cinese.
Sì, diciamo, di conseguenza WeChat, dicevamo, sarebbe l'ideale per appunto una censura e la sorveglianza. È stato studiato se effettivamente WeChat fa robe del genere, diciamo, perché bisogna dimostrarle certe cose, e l'hanno ampiamente dimostrato, nel senso che WeChat comprende, continua al suo interno tutta una serie di automatismi che servono proprio per controllare e censurare. Gli automatismi più automatici, diciamo, sono quelli di censura, che sono per esempio WeChat, semplicemente se tu mandi immagini che sono, che matchano con immagini politicamente sensibili, semplicemente non passano, nel senso che non vengono inviate. C'è un sistema, quando l'informazione arriva ai server, evidentemente c'è un sistema che controlla quello che passa e elimina quello che è considerato, diciamo, non appropriato, ecco.
E questo quindi, per esempio, vuol dire, no, che quindi, per esempio, nella messaggistica privata, quindi per esempio alcuni messaggi, alcune immagini in tempo reale non arrivano, cioè tu lì mentre tu chiacchieri alcuni messaggi arrivano e altri no. Questo, no, per capirci, no, come dire, come si presenta questa censura dal punto di vista dell'utente. In realtà rischia anche di essere addirittura invisibile, no? Quindi non è,
sì,
una,
sì, sì, è una,
non è che ti fa, non è che, cioè, magari a un certo punto arriva anche quello, ma non c'è direttamente il ban, c'è ancora prima l'invisibilizzazione, e appunto sottolineo la capacità di riconoscere immagini sensibili in tempo reale, che è una cosa non banale.
Sì, sì, anche perché poi, diciamo, lo studio prosegue, perché sembra che questo sistema sia utilizzato anche, diciamo, in maniera tramite intelligenza artificiale, e sia utilizzato per, come dire, addestrare l'intelligenza artificiale che si occupa di questa cosa. Quindi in realtà è un sistema che impara dalle informazioni sensibili che gli vengono mandate. Dopodiché, diciamo, a parte questa censura, che è la censura più banale, nel senso un messaggio, un documento, una qualcosa che viene, che matcha con qualcosa di proibito, non passa, c'è, diciamo, la parte B, cioè la parte di censura un po' più attiva, che è quella che se ci sono dei messaggi scambiati o delle situazioni particolari, semplicemente oltre a cancellare i messaggi, si viene sospeso l'account. o cosa che fa anche Facebook, però in questo caso l'account viene sospeso in maniera più, come dire, più hard, senza tutti i passaggi intermedi della sospensione temporanea. Semplicemente ti tolgono l'account. Ci sono dei casi per...
il che di nuovo ricordiamo, su un sistema centralizzato perdere l'account vuol dire anche perdere, no, riperdere tanto, no? Un conto è perdere il proprio account Facebook, dove, no, senza sminuire le relazioni personali che si possono avere anche basate su mezzi elettronici, figuriamoci, o senza sminuire il fatto che magari alcune persone, per alcune persone fa parte della propria routine lavorativa di fatto, però per molte persone perdere un account a Facebook è magari un motivo di rabbia, ma non di impedimento di molte attività quotidiane. In Cina il fatto che WeChat faccia molte cose e che sia in buonissimi rapporti con il governo ha fatto sì che sia sostanzialmente accettato il fatto che, per esempio, ci si può prenotare a appuntamenti, no, con il medico, con no, uffici pubblici, cose del genere tramite WeChat, che vuol dire se non lo hai non lo puoi fare, no? Che una serie di, appunto, di acquisti si fanno solamente tramite WeChat. Anche questo è un modo in cui si esprime il potere di chi gestisce un qualcosa su cui passano tanti aspetti della propria vita, che può cacciare via tutti quegli aspetti contemporaneamente.
Sì, questa è una cosa diciamo drammatica, può essere una cosa drammatica per molte persone. Sulla cosa del lavoro poi ci ritorniamo un minuto, perché anche qua c'è una serie di criticità. Però giusto per fare esempi di quello che è successo con WeChat, a parte quelli appunto sperimentali che Citizen Lab ha fatto per studiare questa il comportamento di WeChat, ce ne sono stati alcuni, diciamo, chiaramente evidenti. Per esempio, per quanto riguarda il filtering dei messaggi, una cosa che ha destato molto stupore, vista anche la gravità della situazione, è stata con l'esplosione del Covid. Sostanzialmente, come sapete, la versione iniziale della Cina sulla storia dell'esplosione del Covid è stato da un... è stato, diciamo, un globale non è colpa nostra, che oscillava tra viene dal salmone norvegese. Non so se vi ricordate questa teoria.
Stavo rimossa.
Sì, questa era una teoria che girava, che era stata importata dai marinai, che, oppure tramite il salmone importato, oppure che cioè che in realtà era una cosa naturale che si era sviluppata. Insomma, all'inizio ci sono tutta una serie di oscillazioni del governo cinese, che erano ovviamente accoppiate al fatto che non si potesse liberamente parlare di coronavirus, per cui praticamente WeChat aveva tutta una serie di filtri che erano stati applicati,
cioè da alcuni punti di vista comunque come l'invidio,
sì.
Cioè rispetto al parlarne in continuazione quasi quasi uno rimpiange il fatto che basta, qualcuno te lo vieta, non parlarne più.
Sì, è praticamente sostanzialmente una serie di combinazioni di parole che erano assolutamente neutrali, diciamo che potevano fare parlare, diciamo che potevano rientrare in un messaggio, in messaggi comuni, messaggi scambiati durante il periodo della pandemia, che diciamo, vuoi o non vuoi, ogni tanto la parola Covid, coronavirus, roba del genere veniva fuori. E praticamente in Cina era successo che molte di cose erano state molte combinazioni venivano filtrate via, soprattutto quando si introducevano tipo parole come Covid assieme a Wuhan, assieme al nome del presidente, roba del genere. Per esempio, qualunque combinazione che conteneva polmonite, Wuhan e Premier, veniva, per esempio, o polmonite, Wuhan e Pechino, veniva automaticamente filtrata via, per esempio, in dei test che sono stati fatti. O anche, per esempio, venivano censurate tutti quei messaggi che contenevano quarantena, lockdown e Wuhan. Che, diciamo, anche messaggi abbastanza diciamo neutri potevano contenere questa cosa, come per esempio mi ha filtrato il nome del CDD americano, il Center for Disease Control, cioè non è possibile proprio nominare l'omologo americano del controllo che si occupava di controllare appunto l'epidemia, tant'è che questo è stato descritto addirittura dagli esperti nell'ambito over censoring, cioè sovra censura, c'era talmente tanta la censura su questo argomento che è diventata sostanzialmente ridicola, cioè si vedeva, cioè era diventato impossibile parlare di determinati argomenti perché venivano censurati immediatamente.
Cioè, mi sembra di capire che invece quindi c'è qualcuno che ritiene quello che succede in Cina, a parte questo caso sul coronavirus, un censoring che non è sopra la soglia, non è un
io penso che quando il tuo lavoro diventa studiare i sistemi di censura, poi diventi di bocca buona, cioè poi cominci a misurare quelli meglio e quelli peggio.
Ho capito. Vabbè.
Comunque questa cosa
scusami, quindi la Cina sarebbe nella media?
Probabilmente.
Perché mi sembra comunque no, che sia a fondo scala.
Sarà a fondo scala. Comunque il concetto è che questa cosa sul coronavirus ha rasentato il ridicolo.
Ha proprio sballato, sì, ha fatto overflow, ha dato i numeri negativi dopo.
Appunto. Quindi questo è un esempio del filtraggio interno. C'è da dire che la keyword filtering su WeChat, cioè quella basata sulle parole chiave, che è una cosa questa interessante perché fa capire anche la mentalità che ci sta dietro, è abilitata soltanto per gli utenti che si registrano via numeri telefonici cinesi. Cioè, se io sono uno straniero che usa WeChat, che è già complicato, va bene, vi risparmio come si fa, diciamo, è complicato registrarsi bene da numeri non cinesi.
È diventato complicato.
Prima era facile, prima ora era facile. È diventato complicato perché devi essere veramente invitato da un numero cinese.
Sono tanti cinesi, sì, vabbè, se ne avete uno amico, basta glielo chiedete.
Comunque sostanzialmente è interessante questa cosa, che se tu sei che nello scambio di messaggi, la keyword filtering è abilitata solo per i numeri cinesi, mentre il filtering delle immagini anche per quelli internazionali. Quindi, quelli internazionali che chattano tra di loro non vengono filtrati. Vengono filtrati quando da un numero cinese passa uno internazionale.
Vabbè, quindi è chiaro, il concetto è che loro stanno controllando anche il diffondersi di eventuali concetti in Cina, quindi il problema è l'importazione, la circolazione interna.
Cioè il sistema è fatto abbastanza bene da distinguere uno straniero da un cinese sulla base dei numeri, e loro dicono il cinese non deve parlare di queste cose, lo straniero, quello che sta in
non gli
Stati
deve
Uniti,
parlare di queste cose,
non gli deve parlare di queste cose, ma se due stranieri tra di loro parlano di queste cose noi ce ne stiamo fregando.
Cioè anche perché faremmo una figura, no? Senso, probabilmente no, come dire, il nostro livello di cura degli interessi popolari, diciamo, potrebbe risultare sorprendente a delle persone che non sono abituate ad essere così tanto considerate dall'autorità.
Ecco. Sì, e anche questo tipo di filtering, cioè questo tipo di filtrazione che abbiamo visto, è caratteristico perché rispetto ad altri sistemi di controllo e sorveglianza, questo non ti dice niente. Cioè, il sistema di WeChat, semplicemente i messaggi non passano, è come se non funzionasse. E di conseguenza, lanciando il dubbio se c'è una censura attiva oppure no, perché diciamo finché non ti bloccano l'account tu non sai se le cose che hai scritto passano o non passano, puoi sapere soltanto che non mi sono arrivate, ma chissà, non ha funzionato. E dicevamo, come altre cose, appunto, che oltre a questo loro filtrano molto di più anche sulle chat di gruppo. Chat di gruppo sono la parte più filtrata in assoluto, perché sai come è adunata sediziosa, che
hanno un potenziale maggiore.
Comunque, per questo, per quanto riguarda il filtraggio delle informazioni dirette, quando è del blocco dell'account è un'altra cosa che succede, a varie persone che se sono in Cina si devono spaventare di quello che succede dopo il blocco dell'account, perché in generale poi i cinesi tendono a essere, le autorità cinesi tendono a essere, come dire, molto efficaci nel convincimento, sì, integrali. Però è interessante quello che è successo al primo ministro australiano. Primo ministro australiano Morrison aveva un account WeChat, non so se gliel'hanno ridato dopo. A un certo punto ha diciamo commentato diciamo in maniera poco accorta, oserei dire, sulla penso sempre su argomenti riguardanti il coronavirus e robe cinesi. Risultato che gli è stato tolto l'account e questo account è stato rinominato, ha cambiato nome, cioè lo stesso account, perché WeChat ha la caratteristica che gli utenti al massimo una volta l'anno possono rinominare l'account, quindi possono cambiare il nome dell'account. In questo senso è più liberale tipo di WhatsApp, perché WhatsApp tu sei legato al numero di telefono, quindi non è che c'hai un nome.
Non hai un nome su WhatsApp?
Mi pare di no.
Davvero?
Mi pare di no.
Ah, ma pensa.
Forse no, forse sì, c'hai un nome che puoi impostare, però comunque è legato al numero di telefono. Quindi...
Pensavo più che altro a Facebook, in cui sì, penso che tu sei tecnicamente in grado di cambiare nome, ma il fatto che il tuo nome dovrebbe corrispondere ai tuoi documenti, quindi senso cambiare nome per un cambio di documenti è almeno in alcune giurisdizioni possibile, mai semplice, quindi no, senso, in teoria non puoi cambiare nome a meno che non hai cambiato nome tra virgolette davvero, ovvero
sì,
per
cambiare,
lo stato in cui
puoi cambiare un nome, diciamo nel nome scritto là, però in realtà non puoi cambiare veramente il nome di registrazione. La stessa cosa con WhatsApp, poi puoi cambiare quello che ti spunta come nome quando scrivi il messaggio, ma non puoi cambiare il tuo numero di telefono perché tu sei registrato con quello.
Quello è l'identificativo, direi, non esatto. Il nome, secondo me. Però vabbè.
Comunque il concetto è che loro hanno cambiato il nome all'account e hanno cominciato a diffondere informazioni sul diciamo sostanzialmente di propaganda governativa. È interessante questa cosa perché non si è capito se quello che è successo apposta, cioè c'è stato un interesse governativo a bloccare il primo ministro australiano, o più probabilmente è successo perché è automatico, cioè a un certo punto è automatico, oppure se non è automatico è fatto a mano, ma da qualcuno che evidentemente
ne fa tanti al giorno,
ne fa tanti, quindi
e non c'ha tempo di guardare se questa persona per caso fosse un importante politico del diciamo estero.
Sì, WeChat.
E nel caso fosse appunto il sistema standard, sarebbe forse ancora più darebbe ancora più da pensare che non, no? Perché se fosse una mossa diplomatica piuttosto spigolosa, diciamo, no, la lasciamo nell'ambito della diplomazia. Hanno deciso di fare questo, vabbè. Ma se invece questo fosse automatico, vorrebbe dire che quindi la prassi è che almeno in molti casi le persone che parlano male del governo cinese vengono poi sostanzialmente non soltanto bannate, ma in un qualche modo sostituite da dei generatore di contenuti automatici che parlano viceversa bene del governo. Cioè, nel senso, questo è quello che gli è successo, quindi non possiamo escludere, non ci viene da escludere che sia quello che succede anche ad altre persone meno in vista.
Non possiamo escludere che queste cose non siano automatiche e ci siano centinaia di migliaia di persone che lo fanno manualmente, però pare improbabile.
Sì, mi viene da dire che comunque anche quando ne hai centinaia di migliaia che lo fanno manualmente, il lavoro è così organizzato che diciamo si tratta soltanto del fatto di sapere che chi esegue non è un processore oppure è un umano, ma se è il genere di umano che questa azione la fa 2000 volte al giorno, secondo me si chiama automatica, cioè, è comunque è un processo industriale che funziona così. No? Nel senso è la loro regola interna che non l'hanno mai pubblicata, ma è il modo in cui funziona, o è stata una cosa ad hoc? È stata una cosa ad hoc solo perché quello è primo ministro come sgarbo, vabbè, nel senso, ce ne frega il giusto del primo ministro australiano, però.
Sì, diciamo che ovviamente in seguito a questa cosa WeChat all'inizio non aveva risposto, poi alla fine ha risposto che i messaggi del primo ministro australiano violavano le regole e distorcevano eventi storici confondendo il pubblico. sembra che sia il problema sia stata la critica di un'immagine postata da un diplomatico cinese, quindi diciamo è anche complicato vedere come una cosa del genere possa avere distorto eventi storici. Comunque, diciamo, tra altre cose che diciamo sistemi di censura che c'ha WeChat internamente, per esempio c'è il fatto che il browserino interno è sempre solo ai telefoni cinesi, impedisce l'accesso a tutta una serie di siti, non solo quelli di scommesse o collegati con l'opposizione, ma anche qualunque tipo di report critico sulla Cina. Sostanzialmente, se sei un account, se sei un utente internazionale con un numero internazionale ci puoi accedere, se sei un utente con un numero cinese no. Ma altre cose sono, per esempio, che lo sharing delle pagine web, quello che si fa all'interno di Moments, quindi la parte social, diciamo, devono venire da un internet, da un content provider con una licenza cinese, altrimenti non è possibile fare lo sharing. Quindi vuol dire che tu non puoi pigliare una pagina direttamente da un sito straniero, ma deve essere mirrorata da un sito licenziato, diciamo.
Che quindi se ne assume la responsabilità in terra cinese, no? Perché alla fine questo è il tema. Beh, questo no, ci dà anche un po' l'idea di come la Cina si stia, per certi versi, solo per certi versi, isolando dal resto di internet, che ne abbiamo parlato varie volte. La tendenza di isolarsi dalla rete globale non deve sorprendere fino in fondo, diciamo che la Cina non è l'unica che lo sta cercando di fare. Quantomeno viene anche il nome della Russia, che pure sta seguendo una strategia diversa, sicuramente diversa, no? Per cui la Russia, quello che sta cercando di fare è di non dipendere troppo da altri siti, da altri colossi americani in particolare, e più in generale, no? Non russi, no? Sta cercando di fare in modo che nel caso dovessero per qualche motivo decidere proprio di staccare i cavi, no? Tra i due che vanno fuori dalla Russia, non ne avrebbero ripercussioni gravi. Questo sembra essere il tentativo che sta facendo la Russia, ma non è una linea proprio quella, no, come dire, di considerare completamente privilegiato al livello che la Cina ha messo in piedi, quantomeno no, l'internet locale.
Sì, ma anche perché, appunto, come è facile vedere dalle applicazioni russe e dalle applicazioni cinesi, diciamo che la Cina è arrivata a questa cosa dopo un percorso molto lungo, che era stato sostanzialmente basato su cose sostanzialmente isolate o fatte all'interno. In questa cosa, come dicevamo prima, loro sono aiutati anche il fatto della loro specificità, il fatto anche la comprensione linguistica, il formato di input dei dati, queste cose qua che hanno favorito molto di più la diffusione di prodotti locali rispetto a prendere prodotti internazionali, diciamo.
In Russia comunque l'alfabeto non è quello latino, quindi vabbè, un po' varrebbe anche per loro, però sì, vabbè, sì, sono europei,
sì, però io non,
hanno un numero di caratteri per esempio molto comunque ridotto.
Io ti sfido, mentre non ci vuole niente utilizzando uno smartphone a scrivere in cirillico o anche un alfabeto greco, io ti sfido a scrivere velocemente un messaggio con il sistema di composizione cinese, perché o ci sei veramente abituato o è da pazzi, nel senso ma da pazzi non perché sia da pazzi il sistema, è perché da pazzi perché i nostri smartphone, il nostro modo, i nostri programmi sono fatti per un alfabeto come quello che ci abbiamo noi. Già con altri sistemi mostrano problemi, con un sistema che non è alfabetico come quello cinese, cioè si vede chiaramente che la cosa è aggiustata.
No, questo è chiaro, questo sicuramente, però insomma, vabbè.
Comunque, dico, la Russia da questo punto di vista non è, è molto distante, cioè non sono arrivati a un livello di ecosistema, se vogliamo usare un termine anche abusato, abbastanza completo da dire ok, se stacchiamo il collegamento con l'esterno va tutto bene. Per intendersi, in Russia non c'è qualcosa come WeChat, come WeChat, anche la V, come si chiama,
V Contact,
non è quello, è paragonabile a Facebook, ma non è assolutamente paragonabile a WeChat.
No, sicuramente.
Comunque, vabbè, io direi che a questo punto, diciamo, possiamo passare un altro po' di musica e poi passare alle notiziole, perché mi pare che abbiamo detto più o meno tutto quello che volevamo dire.
Infatti.
Smile on you, can't you see I'm smile on you, smile on you, smile on you.